Shalom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione online su virtualyeshiva.it. Oggi siamo giovedì dopo Shavuot, il 12 di giugno e il 9 del mese di Sivan. Questo Shabbat leggeremo la parasha di Behalotecha, che parla dei lumi della menorah, parla anche del santuario, parla anche di Pesach Sheni, il secondo Pesach, e parla di diversi argomenti relativi ai viaggi del popolo nel deserto, che oggi approfondiremo insieme. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che ci sentiranno anche dopo, non in diretta, che la lezione può essere seguita in diretta il giovedì sera scaricando il programma di paltalk.it e in futuro su un programma anche ancora più vasto che sarà compatibile anche dalle diverse piattaforme, da Macintosh, da Unix, in modo che tutti gli utenti potranno collegarsi. E ricordo che sentire la lezione online è sempre diverso perché c'è la chat, ci sono domande, ci sono dibattiti, cose che non registro sull'MP3, ma solamente le lascio per la lezione dal vivo. Per cui seguire dal vivo il giovedì sera alle 10 su Paltalk o qualsiasi programma è sempre meglio. Sulla homepage di virtualyeshiva.it trovate tutte le istruzioni per come seguire questa lezione. Questa sera parleremo dei viaggi del Mishkan, del popolo che viaggiavano nel deserto. Come sappiamo c'erano ben 42 tappe nel deserto. E come dice la parasha di questa settimana, che ogni volta che si accampavano e ricomponevano il Mishkan, lo rimettevano in piedi, allora di giorno veniva la nuvola e risiedeva sopra il Mishkan. Di notte spariva la nuvola e veniva la colonna di fuoco. Era coperto il Mishkan di fuoco di notte. Così è scritto nella parasha di questa settimana, capitolo 9, verso 15. Fin quando c'era la nuvola nel Mishkan, gli ebrei sapevano che dovevano fermarsi e stare accampati. Quando scompariva questa nuvola, era un segno dall'alto che loro potevano andare avanti, che loro potevano continuare il loro tragitto nel deserto. Dice il verso seguente, il verso 16, che la nuvola rimaneva solamente di giorno fino a che arrivava la notte. Come arrivava la notte, spariva questa nuvola e veniva fuori il fuoco, che a sua volta, come arrivava la mattina, spariva il fuoco e tornava la nuvola. E così ogni giorno la stessa cosa, fin quando il Mishkan era costruito, era in piedi, questo era il modo come Dio si rivelava nel Mishkan. Di giorno con una nuvola e di notte con fuoco. E continua il verso che questo era un sistema continuativo, non era una situazione sporadica di una volta, ma sempre era così. Solamente quando il Mishkan non era in funzione, perché era decomposto, era messo separato, era stato separato e era in fase di trasporto, in quel caso lì il Mishkan non era funzionante, per cui la Shekhinah, la presenza di Dio, non era dentro il Mishkan e di conseguenza non c'era la nuvola e non c'era il fuoco, non c'erano le manifestazioni divine dentro il Mishkan. In altre parole ci dice la Torah che se noi vogliamo sapere se veramente Dio è presente nel Mishkan, come facciamo a saperlo? Molto semplice, guardiamo il Mishkan, se vediamo la nuvola vuol dire che Dio è presente. Se non c'è la nuvola vuol dire che Dio non è presente, allora dobbiamo andarcene via da questo posto e continuare il nostro tragitto. Di notte come facevamo a sapere se Dio era presente nel Mishkan? Se noi vedevamo che c'era il fuoco, vuol dire che Dio era presente dentro il Mishkan. Quando spariva il fuoco, vuol dire che Dio non era più presente e se n'era andato via. E allora la Shekhinah non era più presente nel Mishkan, vuol dire che bisognava decomporlo e trasportarlo e andare verso un'altra meta. Questo pasuk, questo concetto, ci solleva una riflessione. Perché di giorno la manifestazione divina nel Mishkan, nel santuario, nel tabernacolo, si manifestava con una nuvola? Perché proprio una nuvola? E di notte proprio col fuoco. Il fuoco già fa più senso, perché il fuoco simboleggia qualcosa di molto spirituale, l'anima è paragonata al fuoco, Dio è paragonato al fuoco. Possiamo ancora capire che di notte c'era il fuoco. Quando c'era il fuoco vuol dire che c'era la presenza di Dio, qualcosa di molto spirituale. Ma perché di giorno doveva andarsene via il fuoco e venire la nuvola? Perché anche di giorno non era anche così di giorno? Che la manifestazione di Dio si dimostrava in maniera che c'era sempre fuoco, giorno e notte. Sarebbe stato molto più sensato vedere il Mishkan col fuoco sempre. Invece no, di giorno Dio è presente nel Mishkan solo se c'è una nuvola. Già il concetto che Dio si manifesta la sua presenza con una nuvola, già il concetto di per sé è molto strano. Cosa vuol dire che Dio è presente con una nuvola? La nuvola non è niente di spirituale, di divino. La nuvola è qualcosa che ostacola la luce, è l'opposto della rivelazione. Quando c'è una nuvola, il sole non è presente, i raggi del sole vengono interrotti e noi non possiamo avere la luce del sole, non possiamo godere della bellezza del sole, della luce. Per cui la nuvola dovrebbe rappresentare qualcosa di negativo, qualcosa che ostacola la luce, qualcosa che ostacola la rivelazione di Dio. E viene la Torah e dice no, di giorno la presenza di Dio è manifestata e dimostrata come? Proprio con una nuvola, qualcosa di incredibile. Inoltre è scritto nei vari libri che il santuario, in particolare il tabernacolo, che era il santuario mobile che si spostava nel deserto, la Torah ci dice che ognuno di noi ha dentro di sé un tabernacolo, un santuario. Ognuno di noi deve avere una menorah, un candelabro che illumina sempre. Ognuno di noi deve avere dentro di sé un altare dove lui sacrifica tutti i suoi piaceri materiali, deve sacrificare, deve bruciare su questo altare. E così ognuno di noi deve trovare tutto ciò che c'era nel santuario, lo dobbiamo vedere e trovare nel nostro santuario a livello micro. Perciò, se è così, dovremmo trovare lo stesso concetto della nuvola di giorno e del fuoco di notte in ogni individuo, in ogni vita di ognuno di noi. Dobbiamo capire cosa corrisponde la nuvola del giorno e che cosa corrisponde il fuoco di notte. Ognuno di noi ha un'anima, nella nostra anima ci sono dei momenti di giorno, ci sono dei momenti di buio, di notte. La Torah ci dice, se noi vogliamo essere sicuri che Dio è presente nel nostro santuario individuale, che Dio è manifestato dentro di noi, quando sarà giorno dovremo essere in uno stato di nuvola e quando sarà notte dovremo essere in uno stato di fuoco. Questo ci chiede cosa vuol dire questo. A che cosa corrisponde il fuoco e alla nuvola nel santuario individuale di ognuno di noi. Come ci dice la Torah, Ve'asuli Mikdash, farete un santuario, Ve'shachanti betocham, io mi rivelerò dentro di voi, non solo dentro di esso al singolare, ma è scritto dentro di voi. Tramite il santuario, ognuno di noi diventa un santuario, ognuno di noi santifica la propria vita, e ognuno diventa un santuario dove la Shekhinah, la presenza di Dio, si rivela dentro di noi, di ogni individuo, di ogni ebreo. Per cui, dopo aver capito cos'è il significato della nuvola e del fuoco a livello macro, a livello di santuario generico, dovremmo anche capire cosa vuol dire il concetto di santuario e di nuvola e di fuoco a livello individuale di ognuno di noi. A proposito di questo concetto, ci sono diverse spiegazioni che si potrebbero dare. Oggi parleremo di un approccio legato alla Hasidut, legato alla mistica, alla luce che la Torah ci dà, legata agli insegnamenti hasidici, insegnamenti Chabad. Nella vita ognuno ha momenti di luce, momenti di chiarezza, e ci sono momenti di buio, di confusione, momenti di dubbi, Chas v'shalom, Dio non voglia, però succede, ognuno di noi ha nella vita momenti felici, momenti gioiosi, momenti di splendore, di successo, e momenti di caduta, oppure di dubbio, di non soddisfazione interna, a livello di anima, a livello di lavoro, a livello di società, a livello psicologico. Si racconta che una persona aveva messo sul suo anello, aveva inciso le lettere Gamzei Avor, anche questo passerà. Tre parole, Gamzei Avor. Quando c'era un momento di grande gloria e felicità, lui guardava l'anello e leggeva Gamzei Avor, anche questo può passare. E allora lui si ricordava di rimanere umile, di non diventare troppo orgoglioso, che tutto gli va bene, che lui è diventato ormai una persona che non vede più gli altri, vede solo se stesso, perché tutto gli va benissimo. Guardava Gamzei Avor, anche questo può passare. Poi c'erano dei momenti in cui lui purtroppo era in basso, era in caduta, era in confusione, e lui guardava il suo anello e vedeva Gamzei Avor, anche questo passerà. Non bisogna cadere mai nella depressione, non bisogna mai cadere nelle mani degli Yetzer Hara. Oggi parlavo con un caro amico e gli dicevo, c'è un detto chassidico che dice che c'è un comportamento che non è un peccato ma è peggio di un peccato. Che cos'è? È la depressione. Quando una persona è depressa, non ha fatto un peccato, non c'è scritto nella Torah non essere depresso. Nei 365 precetti negativi non c'è scritto non essere depresso, non essere giù di morale, no, non c'è scritto questo. Non è un peccato, ma è peggio di un peccato, perché è la base di tutti i peccati. Perché? Quando una persona cade in depressione, Chas v'shalom, o anche in uno stato di mancanza di ambizione, di soddisfazione, mancanza di scopo, di significato della vita, automaticamente la persona cade nelle mani degli Yetzer Hara. È completamente manipolato, controllato, gestito come una marionetta degli Yetzer Hara. Ebbene, gli Yetzer Hara è molto intelligente. Lui sa che non può dire a una persona non osservare Shabbat, non mangiare kasher, non essere un buon ebreo, non osservare i precetti divini. Cosa fa? Trova il modo, escogita il piano, di fare cadere la persona in trappola. Lo fa cadere in depressione per qualsiasi motivo, scopo e ragione. E quando la persona cade in depressione, Chas v'shalom, è completamente dominato, controllato dagli estra, fa quello che vuole di lui. Ognuno ha il dovere di sapere controllare, di essere medico di se stesso e di capire che qualsiasi situazione, qualsiasi stato d'animo che può portare alla depressione, a essere giù di morale, a non essere felice e gioioso di se stesso, questo non è altro che una trappola degli Yetzer'ara che ti vuole far cadere nel posto più basso possibile e vuole controllarti al 100%. Ognuno deve sapere come essere un medico, come avere una formazione, avere un'educazione nella sua psiche, di sapere come non cadere, come individuare qualsiasi comportamento, qualsiasi idea che lo possano portare in quella strada, deve essere bloccata dall'inizio e deve essere eliminata completamente, perché questo è un grandissimo rischio, è un grandissimo problema. Questo può portare confusione nella vita, può portare dubbi, può portare a errori gravi. Ebbene, in questa lezione, oggi parleremo proprio di questo, cercheremo di approfondire come si può far fronte a una situazione del genere. Questo è quello che la Torah ci vuole dire a proposito del santuario, del giorno e della notte del santuario. Quello che è molto importante, che bisogna sempre ricordarsi, è il seguente concetto. Quando uno, Dio non voglia, Chas v'Shalom, rischia di cadere in una situazione di buio, di confusione, di dubbio, e noi sappiamo che il dubbio in ebraico, il valore numerico è Safek. Safek vuol dire dubbio in ebraico. Safek è composto da 3 lettere. Se qualcuno può mettermele sulla chat, sarei molto felice. La Samech, valore numerico 60. La Pei, valore numerico 80. E la Kuf, valore numerico 100. Ebbene, il totale di Safek, il valore numerico di Safek corrisponde a 240. E questo è lo stesso identico valore numerico di Amalek. Amalek è anche 240. Ain 70, Mem 40, Lamed 30 e Kuf 100. Il totale è sempre 240. Amalek rappresenta il male più assoluto, più grande che c'è. Il popolo che più ci odia. Cosa rappresenta Amalek? Lo stato di dubbio, lo stato di confusione, lo stato di depressione, Chas v'Shalom, che questo è quello che ambisce il Yetzer Hara sempre di portarci, e noi dobbiamo veramente essere forti e sapere come controllare questo, sapere cos'è la medicina di questo tipo di problema, e la cosa più importante è non ignorare il problema. Quando uno si trova in questo stato, dice, ma cosa vuoi che sia? Sia se la cosa si tratta verso se stesso, è vietato che una persona si rapporta verso un problema che sta nascendo dentro di sé, dicendo, ma cosa vuoi, è una stupidata, ma lasciamo perdere. No, il problema va affrontato e va annullato. Perché quando un problema viene nascosto, viene tenuto a tacere, è come una bombola che viene tenuta chiusa, una pentola a pressione che poi esplode. Il problema non va ignorato, va affrontato e risolto. E ognuno dovrebbe essere medico, avere una formazione psicologica di capire come risolvere il problema. Io stesso ho fatto un corso di formazione che mi è servito moltissimo, alla quale ho ricevuto tante nozioni, ovviamente mettendo insieme la Torah, la Hasidut e anche tanti concetti. Questo mi dà molta forza nei momenti di difficoltà che ognuno di noi ha nella vita, di poter vedere come affrontarli e come risolverli, non come ignorarli e tenerli a tacere. Spesso le persone, quando vedono un'altra persona che ha un problema, non hanno la forza di abbassarsi al livello della persona e di vedere come aiutarla a risolvere il problema, bensì gli dicono, ma no, cosa vuoi che sia, ma lascia perdere, ma no, per una sciocchezza del genere. Certo, per te è una sciocchezza, ma per lui, se lui è riuscito a arrivare in uno stato d'anima talmente basso, vuol dire che questo non è una sciocchezza per lui. Non possiamo guardare le persone secondo il nostro livello, bisogna guardare secondo le loro necessità, secondo il loro livello. E questo vale anche per se stessi. Ognuno ha un dovere di rapportarsi verso se stesso, di abbassarsi ai problemi che nascono dentro la sua anima analizzarli, cercare di risolverli e non ignorarli e dire ma cosa vuoi che sia? Certo, verso il prossimo è molto più facile ignorare il problema e dire cosa vuoi che sia, mentre verso se stesso delle volte è molto più difficile, di solito si evita di ignorarlo, di solito si cerca di affrontarlo, però spesso ho notato che persone che sono o superficiali o vogliono nascondere le cose, spesso negli ambienti orientali, di ebrei che vengono da paesi orientali, spesso c'è questa natura di no, no, cosa che sia, lascia perdere, una cosa, no, non è un problema, sia verso il prossimo, ma anche delle volte verso se stessi. E questo non è una cosa che può giovare, che può risolvere, bensì è una cosa che è solamente un problema che viene solamente rimandato. Una volta hanno chiesto al Baal Shem Tov, fondatore del Hassidismo, per quale ragione lui aveva creato questo nuovo movimento. C'era già il Mussar, movimento di etica. Il Baal Shem Tov spiegò in questa maniera: se qualcuno viene attaccato da un ladro e il padrone di casa si accorge del ladro che si trova in casa sua, ci potrebbero essere due approcci: o spaventare il ladro, farlo scappare via. Questa non è una vera soluzione, è solamente una soluzione temporanea, perché il ladro potrà ritornare dopo. Bensì, se una persona invece prende il ladro, lo afferra con le mani e dice perché fai questo? Perché non ti trovi un lavoro? Ti do una mano a trovare un lavoro, ti puoi cambiare la tua vita, sarai molto più felice. Ebbene, questa persona non ha solamente spaventato il ladro, non l'ha fatto solamente scappare il ladro, ha trasformato il problema, ha annullato il ladro. Se qualcuno ha un problema dentro di sé e lo ignora, lo tiene a tacere, lo fa come uno che fa tacere il ladro, fa scappare via il problema, come se non ci fosse, il problema prima o poi ritorna e poi ritorna ancora. Anzi, quando una persona scappa da un problema, non fa altro che portare il suo stato d'animo in una situazione di negatività e di confusione e di dubbio, di infelicità, perché quando uno scappa non è mai felice. Quando uno sta scappato da un ladro non è tranquillo, armonioso, no, sta scappando. Ebbene, questo è quello che ci insegna la Torah: quando noi abbiamo un problema non dobbiamo scappare, perché uno che scappa non sarà mai felice, ma è affrontarlo e risolverlo, sia se esterno e sia se interno. E questo qua che noi, che questo qua che ha detto Baal Shem Tov, la Hasidut, non è come l'etica, la Musa, che ti dice se fai questo peccato sarai così, e se fai quest'altro sarà così, e negatività, non è, non ti dice di scappare dal problema, non ti dice guarda, se fai così è gravissimo, allora non devi fare così, allora non devi avere tentazione verso la materia, devi scappare dalla materia, no, non devi scappare, devi imparare a vedere il bene che c'è in ogni cosa, devi trasformare il male in bene, non devi allora scappare dal male. E questo vale anche per la vita di ognuno di noi, non bisogna mai scappare nella vita, bisogna risolvere i problemi, e questo è quello che ci dice la Torah a proposito del Mishkan. Ci sono nella vita di ognuno di noi momenti di luce, momenti di giorno, e ci sono dei momenti di buio che sono paragonabili alla notte. Oggi che ci troviamo in esilio, specialmente, non esiste una persona che è sempre in uno stato di luce, che è sempre illuminato. No, siamo in esilio, sono momenti di alto e bassi, ognuno ha il suo periodo di luce e il periodo di buio. Cosa ci dice la Torah? La Torah ci dice che il Mishkan, così come nel Mishkan, nel santuario in generale e così anche nel santuario personale di ognuno di noi, bisogna capire come affrontare questi stati e come dimostrare che Dio è presente dentro di noi in qualsiasi stato. Qui la Torah ci dice: se noi ci troviamo in uno stato di giorno, allora ci devono essere delle nuvole. per dimostrare che Dio è presente dentro di noi, che la Shekinah è presente dentro di noi, ci devono essere delle nuvole. Se invece ci si trova in uno stato di notte, di buio, di confusione, ci dice la Torah, dobbiamo portare il fuoco, la luce. Questa è la dimostrazione che la Shekinah si trova dentro di noi. Alcuni sbagliano e pensano che se nella vita uno si trova in uno stato di luce, in uno stato di successo, di ascesa, di potere, di forza e grandezza, è difficile guardare quegli altri che si trovano in una situazione diversa, opposta alla loro. Di solito la natura degli uomini è che in un momento di grande successo è un momento che si guarda solo se stessi. Non si riesce a trovare spazio a chi è diverso, a chi è in basso. Di solito una persona che si trova, che ha grande successo nel lavoro, allora entra di solito in uno stato di ego, in uno stato di orgoglio, entra in un comportamento molto pericoloso, molto insano, un comportamento molto puzzolente, che fa schifo, che Hashem dice, io e lui non possiamo convivere insieme. L'orgoglioso e la divinità sono due opposti, sono incompatibili. Queste persone, in quel momento, in quello stato, non trovano bisogno di nessuno, tantomeno degli amici, neanche dei figli, perfino della moglie, sono autonomi, hanno tutto, tutto gli va bene, non hanno bisogno neanche di Hashem, sono a posto nella vita. Per cui chi li può aiutare, consigliare? Tutto quel che fanno ha successo, per cui la moglie sicuramente non potrà dare un consiglio, perché loro tutto quel che fanno va bene, per cui perché devono ascoltare gli altri. Siccome queste persone si trovano in uno stato di giorno, allora c'è il rischio che quando tutto va è a giorno, tutto è luce, luminoso, tutto va bene, è un momento molto pericoloso nella vita, perché si rischia di non trovare la necessità di cercare una profondità in quello che si fa, un valore in quello che si ha. Perché tutto va bene? Perché così, perché io sono in gamba, tutto è dovuto, tutto è scontato, va bene perché così va bene. Allora ci dice la Torah, attenzione, quando si è in uno stato di giorno e di successo e di gloria, la divinità si manifesta, si dimostra che Hashem è presente come quando c'è una nuvola sul Mishkan. Cosa vuol dire che c'è una nuvola? Quando c'è qualcosa che ostacola la luce, quando c'è qualcosa che ti porta ad abbassare il tuo orgoglio. Come la nuvola ostacola la luce del sole, i raggi del sole, la nuvola ti viene a ricordare che non è tutto così luminoso, così glorioso, che tutto è fantastico. Allora, questa è la medicina di uno che si trova nella vita in uno stato di luce, di giorno, di gloria, di successo. Devi ricordarti che la vita è un dono di Hashem, è un grande dono. La famiglia è un dono di Hashem, la casa è un dono di Hashem, la macchina è un dono di Hashem, la salute è un grande dono di Hashem, ogni giorno che passa è un dono di Hashem, ogni momento che passa è un dono di Hashem. Come diciamo nella preghiera di ogni giorno, HaMechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid, grazie Hashem che tu ci rinnovi in ogni istante della vita, ci dai la salute, ci dai l'anima. Ogni momento che viviamo è un dono che viene da te. Ma uno che si trova in uno stato di luce, di orgoglio, di ego, non riesce a vedere questo, non riesce a apprezzare questo. Perché tutto gli va troppo bene, non ha bisogno. Ti dice la Torah, una persona così per avere un vero successo nella vita, per essere una persona che veramente Dio è presente dentro di lui, lui ha il dovere di alzarsi la mattina e non pensare solo a se stesso, come guadagnare ancora, come andare ancora avanti nella vita, come solo a trovare spazio per se stesso. No, una persona del genere deve trovare delle nuvole, deve esserci, come arriva la mattina, dice la Torah, come arriva inizia il giorno, il successo, cosa devi fare? Devi mettere delle nuvole, il tuo successo sarà ottimale, sarà completo quando tu riuscirai a trovare dei limiti per fermare te stesso e guardare solo te stesso, solo i tuoi interessi, solo il tuo lavoro, riuscire a trovare spazio a tua moglie, ai tuoi figli. Quando ci sarà una nuvola nella tua vita, questo vuol dire che Dio sarà presente, questo vuol dire che avrai un vero successo, come vedremo anche tra poco, perché il vero successo è solo quando c'è una nuvola di giorno, solo quando c'è un limite nel momento di successo. Solo così tu riuscirai a capire che quello che hai nella vita è un dono di Hashem, solo allora potrai apprezzare questo che hai e potrai capire che non è eterno quello che hai, la luce che hai non è una cosa eterna, non è una cosa che è legata alla tua bravura e basta. È vero, tu ti sei dato da fare, però se Dio non ti avesse dato la forza, la salute, non ti avesse dato quel motore che hai, magari la mattina non saresti riuscito ad arrivare a trovare questa forza e raggiungere questo livello, questo stato di luce così elevato dove sei arrivato. In quel momento noi abbiamo il dovere di trovare spazio per gli altri, per trovare spazio a coltivare delle vere amicizie, perché nel momento di buio nessuno è in grado di trovare delle amicizie, perché siamo confusi, siamo persi. Invece nel momento di luce, quello è il momento che noi potremmo e dovremmo trovare la forza, lo spazio per pensare agli altri, unirci agli altri, alle altre persone vere, che non vogliono legarsi a noi solo per interessi economici, per interessi secondari, ma sono veramente vogliono legarsi a noi. In questi momenti, queste amicizie sono amicizie vere e sane, che ci danno la possibilità di avere qualcosa fuori di noi, di non guardare solo noi stessi, perché i veri amici servono sempre nella vita. E Dio non voglia, ognuno ha dei momenti di buio, di caduta, e quando si arriva a quei momenti gli amici sono quelli che ti danno la possibilità di darti una buona parola, di darti un consiglio, di darti un aiuto. Ebbene, quegli amici che uno è riuscito a sviluppare nel momento di luce, che è riuscito a guardare fuori da se stesso, sono quelli che gli daranno la forza per tirarsi su da questo momento di buio temporaneo che uno può rischiare di cadere. Nei momenti di luce, oltre agli amici, dobbiamo trovare al legame che noi abbiamo con Dio. Per cui, quando si trova la forza di vedere fuori di se stessi, di vedere le altre persone, di vedere le vere amici, si riesce ad arrivare anche a vedere la presenza che c'è di Hashem, che c'è nella nostra vita, e questo ci aiuterà in qualsiasi momento, ci gioverà nella vita, perché è fondamentale non chiudersi dentro se stesso. Per cui ci dice la Torah, quando c'era il Mishkan e iniziava il giorno, come iniziava il giorno? Spariva il fuoco. Doveva venire la nuvola. Come inizia il momento di successo? Uno ha il dovere di non gonfiarsi col proprio ego, di non cadere nell'illusione che non si ha bisogno di nessuno e che non si ha bisogno di Hashem. Il serpente è l'animale più maledetto che c'è. Sapete cos'è la maledizione del serpente? Polvere e terra mangerai tutta la tua vita, gli dice Hashem. Ma che maledizione è questa? La polvere la trovi dappertutto. Il serpente non ha mai bisogno di cercare il suo nutrimento, dovunque va trova la polvere e la terra. Ma la più grande maledizione è quando qualcuno si illude di essere autonomo quando lui non lo è, perché nessuno è autonomo. Ebbene Hashem ha dato al serpente la più grande maledizione. Prendi, non vuole più vederti, non vuole più sentirti. Tu non verrai mai a pregare da me, non verrai mai a chiedermi aiuto, perché tu nutrimento lo troverai sempre. E questa è la più grande maledizione che ti posso dare, serpente, tu che hai causato il peccato iniziale, che tu non avrai mai bisogno di Dio. Tu ti illuderai nella vita di essere completamente autonomo. Ebbene, il successo, in un certo senso, ti dà questo rischio di illuderti che sei autonomo, che non hai bisogno di Dio, non hai bisogno degli altri, non hai bisogno di tua moglie, di tuoi figli, non hai bisogno di nessuno. E questa è una grande illusione, una falsità. L'uomo è limitato, non può non aver bisogno di nessuno, non può non aver bisogno di Dio. Questo è il rischio e il danno del giorno, del successo, della luce. E questo rischio si può compensare, la sua medicina è la nuvola. Fermare questo rischio di orgoglio e di ego, mettendo delle nuvole, trovando spazio fuori da se stesso, guardando gli altri, guardando gli amici veri, guardando la famiglia, che è la cosa più importante che uno ha, la propria famiglia, in particolare la sua moglie. Chi più della moglie può voler bene al marito? Nessuno. Ebbene, la moglie, ti dice la Torah, è un aiuto contro di lui. L'unico che può veramente aiutare il marito è la moglie, perché lei gli vuole bene. Però lei ti deve aiutare andando contro di te, facendoti riflettere che c'è un altro modo di pensare. Spesso i mariti, col proprio orgoglio, considerano la moglie come un nemico, come qualcuno che vuole interferire nella loro vita. Però se la moglie dà un consiglio, vuol dire che lo fa per il bene del marito, perché nessuno più della moglie può voler bene al marito. E delle volte, un consiglio che viene da una segretaria, da un socio, delle volte può essere un consiglio che può avere un interesse secondario, non sempre completamente obiettivo, non sempre per il bene della persona, ma la moglie può solo voler bene alla persona, e delle volte si ascolta più volentieri un amico, una segretaria, un socio, chiunque, e non la moglie. E la Torah ti dice, la moglie è il tuo vero consigliere migliore che c'è, è un aiuto che verrà contro di te, perché gli altri non avranno ancora di dirti no, guarda stai sbagliando, guarda che meglio così, no, sì, forse hai ragione. Invece il vero aiuto è quando qualcuno ha il coraggio di dirti no, guarda, può essere l'opposto, prova a pensare da un'altra prospettiva, vedrai che forse è vantaggioso, è migliore l'approccio. Ebbene, la Torah ti dice, solamente quando tu metterai delle nuvole, dei limiti alla tua espansione, ai tuoi raggi che vengono fuori da te, allora Dio sarà presente nella tua vita. Dio è presente nel Mishkan, nel santuario, nel tabernacolo di giorno, come tramite una nuvola. E ognuno di noi nel giorno deve ricordarsi che se Dio deve essere presente dentro la nostra vita, dentro il nostro Mishkan personale, abbiamo il dovere di mettere dei limiti, di mettere delle nuvole e limitare la nostra espansione. Ricordarci la verità che noi non siamo autonomi, noi non siamo come i serpenti che si illudono di non aver bisogno di nessuno, di non illuderci che siamo Dio sulla terra, perché tutto ci va bene in questo momento. Bene. Questa è un'illusione. E chi vive nell'illusione non sarà mai felice, perché vive in uno stato che non è vero. E quando qualcuno è in uno stato che non è vero, allora gli manca sempre qualcosa dentro. I grandi cantanti, i grandi personaggi di successo nella vita sono sempre infelici, prendono droghe perché pensano che drogandosi loro avranno felicità, bevono, alcolizzati, no? Perché tutti questi così? Perché tutte queste persone si trovano in uno stato di illusione, che loro hanno raggiunto il top, che loro non hanno bisogno di nessuno. E quando una persona si trova in quello stato lì, e sa di illudersi, cioè nel suo inconscio, nel suo profondo dell'anima, sa che non è vero questo, che lui è al massimo, che lui non ha bisogno di nessuno. Gli manca qualcosa. E questa mancanza gli crea delusione. E per compensare questa delusione, iniziano a bere, iniziano a drogarsi, Tutte queste cose qui sono dei fenomeni che si pensa che possono sostituire la mancanza, la insoddisfazione dell'orgoglio, che uno pensa che non ha bisogno di nessuno, però è un'illusione. L'illusione ti crea una mancanza e devi compensare questa mancanza. Le persone che non sono di grande successo, per cui non si illudono di essere al posto di Dio, non si nutrono che quando loro vanno sul palco ci sono migliaia e migliaia di persone che si inchinano davanti a loro e che loro si credono Dio sulla terra. E allora queste persone si credono completamente al di sopra della norma, che loro non hanno bisogno di nessuno, ma in realtà ce l'hanno bisogno, sono le persone più insicure della vita forse. Perché quando qualcuno crede di essere qualcosa che lui non lo è, allora lui è molto debole, è molto fragile dentro e ha bisogno di compensare questa fragilità, va a drogarsi, va a bere, va a dimenticarsi. Quando una persona invece, anche nel momento di massimo successo, si ricorda che quando è giorno, quando è il momento di luce, bisogna mettere delle nuvole, bisogna ricordarsi che noi non siamo Dio sulla terra, bisogna ricordarsi di poter guardare gli altri, di guardare fuori da se stesso. Quando uno riesce a mettere dei limiti nel momento di successo, questa è una persona che è veramente felice. Questa è una persona che non si illude di essere qualcosa che non lo è, per cui non vive nell'illusione, non vive nella falsità, allora veramente ha una gioia interna, è veramente sereno. Dall'altra parte nella vita ci sono dei momenti di buio, ci sono problemi. Specialmente nei tempi in cui noi stiamo passando adesso, momento di grande recessione, specialmente in Italia, uno può rischiare di entrare in confusione, in depressione, non gira bene il lavoro, non è felice, oppure anche senza il lavoro. Così uno non è soddisfatto della propria vita, della sua propria spiritualità, perché non riesce a raggiungere le mete che vuole raggiungere, e uno può rischiare di cadere in uno stato di buio, ovvero in uno stato di notte. Ti dice la Torah, durante la notte Dio si manifestava nel santuario come? Col fuoco. Guai a entrare in uno stato di depressione. Bisogna essere fuoco, bisogna avere luce, bisogna portare gioia. Fuoco è qualcosa che si muove in continuazione, qualcosa che non rimane mai fermo, qualcosa che non rimane mai passivo. Se una persona rimane passiva e subisce questo stato, questa è una persona veramente in grave pericolo. L'unica medicina per lo stato di buio è il fuoco, il movimento continuo, combattere, uscire fuori, andare avanti. Mai entrare in uno stato di depressione. E tra poco vedremo anche come non entrare. Hashem si sta mettendo alla prova. Hashem vuole vedere se una persona fedele a Dio ha emunà in Hashem anche in un momento di difficoltà. È facile essere credente, essere fedele e dire Baruch Hashem, grazie a Dio, quando tutto va liscio. Quando le cose vanno storte, dire Baruch Hashem, come va? Ma male, Baruch Hashem, ma perché Dio vuole così? Dio ci mette alla prova e vuole risvegliare la nostra fede che può addormentarsi. La prova, in ebraico viene chiamata Nisayon. Nisayon viene dalla parola Nes. Nes vuol dire miracolo. Il miracolo non è altro che una grandissima manifestazione di Dio. È scritto nei libri, in particolare nella Hasidut, quando una persona è messa alla prova di Sion, in realtà è messo in una situazione di grandissima elevazione, perché solo la prova ti può portare a una elevazione talmente alta che nient'altro può portarti, perché solo quella ti può risvegliare veramente la tua fede, ti può veramente accendere un fuoco dentro di te, di emunà in Dio, tutto viene da Dio. Quando tutto va liscio, è impossibile svegliare una fede così grande. È impossibile accendere un fuoco. Il fuoco lo accendi quando è buio. Quando c'è confusione, c'è dubbio, c'è incomprensione, c'è il rischio di... lì accendi il fuoco. Ascendi, mette la prova perché vuole che noi accendiamo il nostro fuoco, la nostra anima è paragonata al fuoco. Come è scritto nei versi più volte. Per cui, se noi vogliamo accendere questo fuoco, dobbiamo portare l'anima in uno stato di buio, perché solo lì si potrà notare il fuoco. Quando il fuoco lo accendi durante il giorno, non te ne accorgi del fuoco. Come dice il Talmud, Shagra Betiha Ramayahani, la candela durante il giorno, che cosa ti serve? Niente. Devi portare la candela nel buio per poter godere del fuoco della candela. Quando l'anima si trova in uno stato di grande gloria, non ci si accorge del fuoco che l'anima, della luce che l'anima può irradiare. Dobbiamo portare l'anima in uno stato di buio e allora inizia a dare luce. Ed è lì che Hashem ci porta delle volte in una situazione di buio, di confusione, di insoddisfazione, di difficoltà spirituale, materiale, economica. In quel momento automaticamente l'anima deve accendersi. Ma se una persona rischia di essere succube di questa situazione e non accende la sua anima, invece di guardare il bene che c'è in questa situazione, lui cade nella trappola dell'Yetzer'ara, della depressione. Perché ogni situazione che c'è nella vita viene da Hashem. Nessuno deve sbagliare e pensare, ah, ci sono problemi, Yetzer'ara mi ha vinto. No, Yetzer'ara non ne ha vinto, perché ogni cosa che succede viene da Hashem. E se c'è un momento di difficoltà, di problema, spirituale o materiale, anche questo viene da Hashem. Hashem ha voluto che tu arrivi lì, perché Hashem ha voluto che la tua anima inizi a dare un po' di luce, che il tuo Mishkan interno si accenda un fuoco come nel Mishkan. Di notte c'era il fuoco che brillava nel Mishkan, perché solo di notte può accendersi il fuoco, di giorno non c'è bisogno di fuoco. E allora Hashem porta la tua anima, la tua vita in uno stato di buio, di confusione, e allora ti dice accendilo questo fuoco. E ognuno ha il dovere di non farsi prendere dal buio, dall'esilio, dalla confusione. Ognuno deve sapere che la sua anima è una fonte, una parte di Hashem, così come Hashem è una luce infinita, anche la nostra anima è una luce infinita. Nessun buio al mondo può coprire, può spegnere il fuoco dell'anima. Se per caso, Chas v'Shalom, Dio non voglia, uno si trova in una situazione di buio, abbiamo spiegato prima e spiegheremo ancora dopo, l'unico rimedio è affrontare il problema e risolvere il problema. Non è quello di ignorare il problema. Un problema ignorato è un problema che cresce giorno dopo giorno. Come una pentola a pressione che alla fine esplode, perché ogni cosa che non è risolta rimane, e più passa il tempo più va avanti. La soluzione di prendere psicofarmaci nel momento di depressione è una soluzione molto fasulla, perché è una soluzione che nell'immediato rischia di può illudere di fare del bene, ma in realtà non fa niente, non risolve niente, perché fa dimenticare. Una persona entra in uno stato tipo quando una persona è alcolizzato, o preso droga, o dimentica. È uno stato di poco presenza, per cui non pensa troppo, per cui il problema rimane lì e cresce e alla fine rischia di esplodere. E continua a prendere sempre più psicofarmaci, perché più cresce il problema, più ha bisogno di dimenticare e più aumenta la dose, fino a che a un certo punto scoppia. La Torah ci dice, come parleremo anche tra poco, che nel santuario nel deserto e nel santuario di ognuno di noi, quando c'è una situazione di buio di notte, noi abbiamo il dovere di illuminare, di portare la luce. Abbiamo il dovere di combattere e di vedere quali sono le cose possono aiutarci a venirne fuori, a capire il bene che c'è in ogni cosa e il bene che c'è in quello stato lì, perché se uno si trova in quello stato di difficoltà, sicuramente c'è un bene. E qual è il bene? È quello di riuscire a riscoprire delle forze interiori che non si sarebbero mai scoperte se noi si fosse arrivati in quello stato così basso. Come una persona che ha un'arma potentissima, ma finché non si trova davanti a uno scontro a fuoco pesantissimo, non riesce, non è conscio di avere quell'arma. Ognuno di noi ha nella vita tante doti, ma se una persona non si trova in uno stato di aver bisogno di quella dote lì, allora non trova la forza, il coraggio, l'ambizione di tirarla fuori. Ad esempio, parlo di me stesso. Io nella vita ho passato tante cose, da quando sono tornato in Italia nel 90, sono stato rabbino in una sinagoga, poi in un'altra, poi di acqua, ho cambiato diverse cose, ho fatto tante cose. Ebbene, quando le cose andavano liscio, non trovavo il bisogno di sviluppare nuove virtù che avevo dentro di me, nuove forze, nuove... Quando le cose iniziato ad andare male, ho avuto problemi, mi sono detto, non posso rimanere con le mani in mano, devo darmi da fare, devo trovare qualcosa di nuovo. Una delle cose che ho imparato e sviluppato, grazie a Dio, che mi ha aiutato tantissimo nella vita, è il canto. Ho fatto lezioni di canto, di opera, ho scoperto di avere delle doti molto particolari, come mi ha detto il mio maestro. Sono arrivato a capire che avevo una voce tenorile e grazie a Dio ho sviluppato questa voce, mi dà molta soddisfazione cantare. Ebbene, questo sviluppo che ho fatto nella mia vita lo devo ai momenti di difficoltà, che ho capito che dovevo fare qualcosa di diverso, di nuovo, per andare avanti, per creare qualcosa di nuovo. Infatti sono andato avanti, mi sono dato da fare e ho scoperto qualcosa di nascosto che era dentro di me che non avrei mai scoperto se non perché ho avuto quel problema. Ebbene, nella vita ogni momento e ogni difficoltà serve a qualcosa. Quando uno cade in basso non deve dire ah, mi trovo male, sono caduto in basso, non ho più forza di alzarmi. No, la caduta in basso serve per scoprire quelle armi, quelle virtù, quelle forze che abbiamo nascoste dentro di noi, che non le avremo mai rivelate e mai scoperte, se non perché ci troviamo in quel momento, in quella situazione. E allora dobbiamo aggrapparci a queste corde e tirare fuori queste doti e capire il bene che c'è in quello stato lì. Quando uno capisce che quella situazione di difficoltà non è altro che un bene, allora reagisce, inizia a portare fuoco. Se uno invece pensa che il male, il problema, il buio è qualcosa che viene dal male, allora uno cade in depressione. Ma quando uno è conscio che viene da Hashem, allora cosa fa? Hashem ha voluto mettermi in questa situazione, perché? Perché vuole che la mia anima dia luce, perché vuole che la mia anima si risveglia e riveli le sue forze nascoste che ha. Allora uno cosa fa? Non è che ignora il problema, prende delle pastiglie di antidepressione per ignorare il problema. No! Agisce! Non rimane passivo, non dorme con le mani in mano. Scopre quello che ha nascosto e quello che non avrebbe mai scoperto se non perché si trova in quel momento, in quella difficoltà. Hashem ci guarda sempre, Hashem ci custodisce in ogni momento della nostra vita, e quando Hashem ci custodisce, ci mette in quella situazione, ci dà la forza di venire fuori da quella situazione. Perché il Talmud dice che nessuno ha un problema nella vita che lui non può risolvere. Se quel problema è stato dato a te, perché tu hai la forza di far fronte a quel problema e di risolvere quel problema. Ci sono delle persone che hanno un problema grandissimo nella vita. Hanno avuto dei shock da giovani, di qualsiasi tipo, hanno perso un familiare, hanno perso un genitore, e uno dice, mamma mia, che difficoltà, come faccio a far fronte a questo problema? questo shock non riesco a superare. Se Dio ti ha messo in questo problema, ti ha dato la forza di superare questo problema. E se Dio ti ha dato questo problema, perché ha voluto che tu scopri la forza interiore che hai dentro di te, di come superare questo problema. Perché Hashem ci guarda e ci custodisce sempre. E allora ci dice la Torah, lo Shema Israel dobbiamo dirlo la mattina e lo dobbiamo dire anche la sera. E quando diciamo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dio è unico, dobbiamo ricordarci che lo stesso Dio che è unico quando c'è giorno, lo stesso Dio è unico quando è notte, lo stesso Dio dobbiamo ricordarci quando c'è un momento di gloria, di successo, e fermati, ricordati che c'è Dio sopra di te, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, lo stesso Dio deve essere conscio e chiaro e presente nella notte quando c'è un momento di confusione, di dubbio, Hashem è lì. Lo stesso Shema Israel del giorno, lo stesso Shema Israel è sempre lo stesso Echad. Dice nel verso dei Salmi, il re David, Le'agid baboker chasdecha ve'umunatcha balelot. Noi dobbiamo ricordare la mattina la tua bontà che ci ridà l'anima, ve'umunatcha balelot, la nostra fede di notte. La mattina noi vediamo la bontà di Dio che ci illumina la luce, che ci ridà la nostra anima. Di notte andiamo a dormire, c'è buio. Andiamo a dormire, diamo la nostra anima ad Hashem. Abbiamo immunità, dobbiamo avere fede in Dio che Lui ce la renderà domani. Ebbene, durante la notte ci troviamo in uno stato di fede e durante la mattina ci troviamo in uno stato di bontà di Dio. Entrambi i due stati sono due approcci, due rivelazioni che Dio ci dà e qui dobbiamo risvegliare la nostra fede che Dio è presente. Anche se è buio, anche se c'è confusione, anche se andiamo a dormire, anche se dormire è un sessantesimo della morte, anche se noi diamo via la nostra anima, Hashem non ci abbandona, Hashem ce la renderà domani. In ogni fase della vita dobbiamo capire e risvegliare l'approccio, il sentimento idoneo a quel momento. Per cui di giorno c'è il pericolo, c'è il rischio di arrivare all'orgoglio, di arrivare all'ego e di arrivare a pensare che tutto il mondo è fatto per lui, che c'è solo lui nel mondo, non c'è nient'altro. Si dimentica di trovare spazio per qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra persona. Una volta, c'è un racconto, un Hasid stava correndo in mikveh. Non era solamente Hasid, ma era anche un grande rebbe hasidico, si chiamava Reb Naftali di Shopzener. Ebbene questo qui stava correndo in mikveh. Mentre stava andando in mikveh, vede che c'è uno sposo, un Hatan, che è bello pieno, che sta camminando con la sua moglie, con i suoi consuoceri, con tutta la famiglia che lo accompagnavano, tutti felici, gioiosi, andavano così, uno sposo durante la sua settimana di matrimonio che è molto... Quando questo Rab Naftali, questo rebbe lo vede, lui si avvicina a loro e dice in Yiddish, Ich balang nicht zu euch. Io non faccio parte di voi. E ne scappa via. Nessuno è riuscito a capire cosa vuol dire io non appartengo a voi. Cosa c'era di tanto grave? Questi camminavano normalmente per la strada, io non appartengo a voi. Qualcuno l'ha rincorso e gli ha detto, ma cosa intendi? Cosa vuoi? Cosa c'è di male? Il rebbe gli risponde, ho avuto un sentimento nel vostro comportamento che vi credevate come se tutto il mondo apparteneva solo a voi, che eravate tutti pieni di sé, soddisfatti, solo il mondo orbitava solo intorno a voi, non c'era niente all'infuori, non c'era spazio per qualcos'altro. Ebbene, il Rebbe gli dice, io non appartengo a voi. Anche in un momento come quello di uno sposo e una sposa, che uno arriva al massimo di felicità e di splendore, uno non deve illudersi che lui ha raggiunto il top, che non c'è niente lì fuori di lui, che lui è tutto nel mondo. Questa è una falsità. Bisogna in quel momento trovare il limite di se stesso e lo spazio per gli altri. Bisogna ricordarsi che siamo in esilio, bisogna ricordarsi che molti soffrono, chi ha perso un familiare, chi ha perso un bambino orfano che non ha da mangiare. Bisogna ricordarsi che siamo in esilio, che la Shekhinah non è presente, che Dio soffre ogni giorno, come dice il Talmud, il primo trattato del Talmud, che ogni giorno Dio urla come un leone ruggisce: dove sono i miei figli? Come un padre che ha perso i suoi figli che non sono vicino a lui, perché non c'è santuario, non c'è la Shekinah presente nel mondo. Ebbene, Dio sta soffrendo, il mondo sta soffrendo, uno non deve chiudersi in se stesso e dire: io non trovo spazio per gli altri, mi trovo bene, sono sposato, adesso penso solo a me stesso, sono arrivato al top. Bisogna capire come trovare in quel momento lo spazio per gli altri e mettere delle nuvole, come nel santuario c'erano le nuvole di giorno. Dall'altra parte dobbiamo ricordarci che il buio, che la notte, che i problemi della vita sono stati mandati solo da Hashem, e quello stato lì gli è stato mandato per darci la possibilità di servire Hashem anche in momenti di difficoltà. Il buio non è solamente un buio che viene a coprire la divinità, ma è un'occasione per sviluppare qualcosa di nuovo, un'unione diversa con se stesso e con la società. Anche nella storia di Israele troviamo momenti di grande luce e grande splendore e momenti di grande buio. Il secolo scorso abbiamo delle testimonianze vive della tragica situazione che in Europa, del grande eccidio che stava succedendo in Europa nella prima metà del secolo scorso, e gli ebrei in quello stato di grande buio, molti di loro sono riusciti a trovare la forza di non cadere nella depressione, di avere fede in Hashem, che in ogni momento Hashem è presente, anche nelle camere a gas. Mi abbiamo raccontato quelle persone che nelle camere a gas hanno cantato e ballato con felicità e si sono salvate la vita. Avevamo raccontato 6 mesi fa questa storia. Era la notte di Simchat Torah e loro hanno cantato. Non hanno mai perso la fede, anche nel momento di massimo buio, nelle camere a gas, stai per morire. Siccome Simchat Torah devi gioire, hanno gioito. Questo gli ha salvato la vita. Come dice il verso, Ve'atem bene Israel lo chilitem. Se voi ricorderete sempre la verità, troverete la forza di accendere la vostra anima nel momento più buio, voi non verrete mai sterminati. Questo pasuk ci ha sempre dato la forza, anche nei momenti di massimo buio, di accendere la nostra anima, di accendere il fuoco del santuario che si trovava sul fuoco nel santuario allora e anche nel nostro santuario individuale. E gli ebrei non hanno mai perso se stessi, hanno educato i loro figli nella Torah, non hanno mai dimenticato le monane Hashem nei momenti di più grande buio, e questo ha dato la forza a Israel di continuare ad andare avanti, sopravvivere i momenti peggiori e riniziare momenti di grande gloria, di grande gioia, momenti di giorno, di luce, di splendore. Ma anche quei momenti di splendore sono dei momenti di pericolo, perché quando c'è massimo splendore, uno inizia ad andare tutto a posto, splendore, democrazia, non c'è più oppressione, non ci sono più problemi nella vita. In quei momenti la Torah ti dice: attenzione, quei momenti lì vanno bilanciati con le nuvole, con delle limitazioni, non dimenticarti il Padre Eterno, non dimenticarti quello che ti dà la vita, la salute e tutto quello che hai. Ho sentito da Rav Jacobson, l'autore del libro Il significato profondo della vita, che abbiamo pubblicato, il grande bestseller fenomenale. Ebbene, lui una volta ha spiegato che lui aveva sentito dal Rebbe perché si rompe il bicchiere durante il matrimonio. Alla fine della chuppa, quando si termina la cerimonia religiosa, si canta Imeshkachech Yerushalayim, se io ti dimenticherò Gerusalemme, che venga dimenticato la mia mano destra, e si piange per la mancanza del santuario. Come dice il Talmud, ogni giorno che non è stato costruito il santuario è come se fosse stato distrutto il santuario. Perché se noi fossimo stati meritevoli, Hashem avrebbe ricostruito il santuario oggi. Se non l'ha ricostruito, vuol dire che noi, per colpa nostra, perché noi non siamo stati meritevoli, vuol dire come se noi l'avessimo distrutto. E allora ogni volta che si fa una cerimonia religiosa, una cerimonia felice, bisogna ricordare che siamo in esilio, Bisogna ricordare che il santuario è distrutto per colpa nostra, allora rompiamo un bicchiere. In momenti di massima gloria, non dimentichiamoci che l'esilio, ci troviamo in esilio, che la Shekhinah soffre, che Dio soffre. Il Rebbe chiede, in un discorso, perché proprio alla fine della Chuppah dobbiamo rompere il bicchiere? Proprio nel culmine della felicità. Beh, quando uno è felice, a metà della cerimonia, non lo può rompere, no! Dobbiamo aspettare la fine, il massimo della lì rompiamo il bicchiere. Il Rebbe spiega, quando due persone si sposano, e finalmente stanno andando a costruire una nuova vita, felice, insieme, uniti, questo è un momento di grande felicità, un momento di massimo splendore che non ha paragoni nella vita, un momento del genere. Ebbene, nel momento di massima felicità, proprio in quel momento si rischia di dimenticare che nel mondo ci sono persone che soffrono, si rischia di dimenticare che non tutti sono così, in uno stato d'animo così felice, così glorioso, si rischia di dimenticare che il Mishkan è distrutto. Si rischia di dimenticare che il Mishkan personale è distrutto, che molti hanno perso la loro fede, sono lontani dall'ebraismo. Ebbene, in quello stato lì, ci dice la Torah, abbiamo tutti il dovere di rompere il bicchiere, perché solo proprio in quel momento si rischia di dimenticarsi che cosa c'è fuori di noi. Si rischia, come quello sposo di prima, quel Hatan, che camminava per la strada con la sua famiglia, con i suoi consuoci, e loro camminavano tutti, vedevano solo se stessi, si rischia di non poter vedere il prossimo. E questa è la cosa più pericolosa nella vita. Allora, in quel momento che può nascere questo rischio, ci dice la Torah, lì, alla fine della Chuppah, quando inizi a creare qualcosa, una nuova vita felicissima, il massimo di felicità, è lì che rischi di sbagliare. È lì che rischi di non poter vedere il prossimo, di non vedere le mancate degli altri, vedere solo te stesso. Allora ti dice la Torah, sai cosa devi fare lì? Devi rompere un bicchiere. Devi imparare a non vedere solo te stesso. E sai cosa dice la Torah? Il Rebbe spiega qualcosa di grandioso. Se nel momento di massima felicità riesci a non vedere solo te stesso, riesci a mettere delle nuvole, dei limiti alla tua luce, al tuo stato d'animo di massima gloria, riesci a capire che ci sono altri, riesci a capire che c'è Dio sopra di te, che Lui ti dà questa gioia, ebbene, quando Dio non voglia, uno rischia di cadere in un momento di buio, in una prova che Lui cade in basso, solo così Lui potrà trovare la forza di non vedere solo se stesso, ma di vedere qualcosa che è all'infuori di lui. Riuscire a vedere che c'è un Dio che controlla il mondo, che lo sta controllando, che lo sta portando in quella situazione per metterlo alla prova. Ma se nel momento di gioia noi vediamo solo noi stessi, perché diventiamo, ci chiudiamo, allora dice la Torah no. Il Mishkan nel giorno, quando c'è luce, ci deve essere nel nuvole perché Dio sia presente nel Mishkan. Quando nella tua vita c'è luce, quando nel momento della storia di Israele c'è splendore, c'è democrazia, c'è libertà, attenzione, ci vuole le nuvole. Devi capire come limitare e poter vedere il prossimo, vedere gli altri, solo così dovrai la forza, nel momento di buio, di non chiuderti dentro te stesso. Com'è possibile? Non riesco a venire fuori? Impossibile. Come non riesci a venire fuori? C'è Dio. Dio controlla tutto, è Lui che ti ha portato in quello stato. Troverai la forza di poter vedere fuori dal problema e capire che c'è un piano superiore che ti ha portato in quello stato lì. Le due cose sono come una bilancia. Uno aiuta l'altro. Le nuvole di giorno che ti portano a limitarti a vedere fuori da te quando tu sei in massimo crescita, nel massimo della tua ascesa, ti aiuterà a illuminare la tua anima nel momento del buio e a capire che c'è un piano superiore che non è tutto dentro di te. Ma se tutto quando tutto va con chi vedi solo te stesso, anche quando ci saranno problemi che si nella vita, non riuscirai a vedere fuori, guarderai solo te stesso. e ti chiuderai dentro te stesso, entrerai in depressione. Come faccio a vedere fuori? È impossibile. Niente è impossibile per Dio. Tutto è impossibile per l'uomo limitato, una creatura limitata, ma non per Dio. E questo è quello che ci dice la Torah, che gli sposi, nel massimo della loro gioia, nel momento più felice della loro vita, lì rompono il bicchiere, lì alla fine della coppa. Nel momento di massima gloria bisogna rompere il bicchiere, nel momento di massima luce bisogna mettere le nuvole, bisogna mettere i limiti. E allora, anche quando c'è una caduta, Dio non voglia, riusciranno a trovare la forza di uscire fuori da se stessi come l'hanno trovato nel momento di massima luce. E questo è quello che ci dice la Torah. Nel santuario, perché ci fosse la Shekhinah presente, di giorno ci voleva la nuvola e di notte ci voleva il fuoco. Questo è il segno che c'era la Shekhinah, c'era la presenza di Dio. E questo è l'insegnamento che ci dice la Torah nella vita di ognuno di noi. Ognuno di noi deve creare un santuario individuale nel proprio corpo, nella propria vita. E per sapere se Dio è presente dentro il nostro santuario, nel momento di giorno dovremo far creare delle nuvole, dei limiti alla nostra espansione, trovare spazio per gli altri. E allora vuol dire, questo vorrà dire che c'è la Shekhinah, che c'è Dio presente nella nostra vita, e quando c'è Dio presente c'è la sua benedizione e c'è il suo successo. C'è molto più successo. Il successo che una persona ha, perché quando agisce con le sue forze personali, non è il successo che una persona ha quando Dio è presente nella sua vita, è un successo miracoloso, è un successo sovrannaturale. Proprio come nel matrimonio, nel massimo splendore, lì è che rompiamo il bicchiere. Perché Moshe non è venuto, che siamo in esilio. E poi invece nel momento del buio, ci dice la Torah, nel Mishkan, nel momento della notte ci vuole la luce, il fuoco, bisogna accendere l'anima. Quando c'è un problema nella vita, la nostra reazione è quella di illuminarci, di reagire. E questo dimostra che Dio è presente nella nostra vita, sempre, sia nel giorno sia nella notte, e questo vale anche per la storia di Amisrael. Nei momenti di buio hanno acceso la loro luce, hanno acceso le loro anime, nel momento di splendore, di democrazia e di libertà come ci troviamo oggi, apparentemente, dobbiamo saper ricordarci di non illuderci che siccome le cose vanno bene, allora siamo noi. La storia di Amisrael deve ricordarci, nei momenti di splendore ci sono delle nuvole, bisogna creare dei limiti e bisogna ricordarsi di vedere oltre, vedere la mano di Hashem in ogni cosa che succede nella vita. Quando noi faremo questo nella nostra vita, il nostro santuario sarà presente della Shekhinah e presente di Dio, presente della sua benedizione, presente del suo successo. Avremo una vita di grande successo, di grande felicità, e potremo portare Mashiach e la Shekhinah giù in basso nel terzo santuario. Bimera bimenu, amen.